il comodino dietro al sipario. Pillole anticrisi sul teatro. Rubrica settimanale a cura di Paola Faraca, Rossella Biagi e Sabrina Fasanella.
Pronto, resatta? Come 17:30? Manco stanno a sentire cosa ti serve. Si voleva un'altra ora, puta caso. Accidenti. Non si stava a spazientì che tanto è l'ora che chiamo il dottore per sentire la bubba. Pronto, dottor? Senta, sono la figlia della sopra. Ma che già mi ha riconosciuto? Accidenti, orecchio clinico proprio. Senta, dottor, saranno mezz'oretta. Ci deve essere stata lei, accognata con la bubba mia. Non si sono sbagliate di mutua, perché quella tante fissata con l'economia crede che la mutua sua si paga meno, capito? Sono proprio tiranti di famiglia. Quella gli possono fare le iniezioni pure col punteruolo, basta che è gratis. Allora, capito? Sì. Come sarebbe di che voglio? Voglio sapere come che ha trovato la pupa, scusi. Non gli è piaciuta per niente. E beppo la cocca, quella purtroppo mia socia l'ha spiccicata. È nata proprio il periodo del femore, capito? Che la socia mia gli si è spezzata in casa, 3 mesi sotto l'occhio, me la so tenuta, capito? Ma che se sta spazientito, tu? Come deve piaria? Chi deve piaria? A pupa? Ma che è un cappotto, scusi? Accidenti, è riattaccata, andiamo bene. Ma guarda le confidenze che si piano sti statali. Meno male ci stanno i giardinetti. Ma richiamo questa portiera, saremo bene.
Benvenuti anche questa settimana all'angolo dedicato al mondo del teatro, uno spazio di soli 15 minuti all'interno del quale solleticheremo la vostra curiosità a proposito degli spettacoli in scena e dei protagonisti del palcoscenico, nel tentativo di dare una risposta alla domanda da dove nasce il bisogno di andare a teatro. Ebbene, parafrasando quello che ha detto Jacques Copeau, per il quale il teatro nasce dove ci sono delle ferite, dove ci sono dei vuoti, è lì che qualcuno ha bisogno di stare ad ascoltare qualcosa che qualcun altro ha da dire a lui.
Oggi parleremo di uno spettacolo che ci ha davvero colpite, non solo per la messa in scena, ma soprattutto per la grande forza e passione che la protagonista ci ha trasmesso. Stiamo parlando di Non tutto è risolto, con Franca Valeri e di Franca Valeri, protagonista di una commedia divertente e ricca di fascino, che affronta con umorismo il tema di una vecchiaia capricciosa e caparbia, ma capace anche di fare una summa del Franca Valeri pensiero.
Si è infatti conclusa la 2 giorni che ha visto a Perugia ospitare un pezzo di storia del teatro italiano nell'originale raffinata veste di un viaggio nella memoria, nella vita e nei valori dell'autrice protagonista, l'irriverente e deliziosa Franca Valeri. Alla veneranda età di 93 anni, un attore non potrebbe che fare uno spettacolo celebrativo omaggiando la propria carriera in qualche modo, salutando il pubblico.
Ma queste non sono affatto le intenzioni della Valeri, che scrive con intatta lucidità una storia sui generis. Una commedia che si rivela ben presto fortemente autobiografica, non perché racconti la vita dell'autrice, ma perché è una porta sull'universo Valeri.
Un viaggio surreale becchettiano, condotto con forza incredibile da questa piccola signora in sedia a rotelle, dalla voce rotta dalla malattia, ma non per questo meno presente al proprio personaggio. Una grande dimostrazione della forza e del coraggio di una donna che non si arrende di fronte alla vecchiaia e alla malattia che l'ha colpita. Lo spettacolo Non tutto è risolto offre un autoritratto ironico e brillante sulla vecchiaia di una donna intelligente, caustica, ragionevole, ma tutto sommato anche un po' folle.
Una donna sospesa fra l'amore dei propri ricordi e la tentazione di immobilizzarli nel passato, ben consapevole di quanto, in ogni caso, essi siano degni di essere rivisitati. L'hanno accompagnata in questo lavoro attori scelti ad hoc, la brava Licia Maglietta, Urbano Barberini e Gabriella Franchini. Sentiamo cosa hanno da dirci a proposito i protagonisti.
Dietro le quinte.
E iniziamo a parlare di questo spettacolo che ripercorre la filosofia della Valeri, parlando proprio di questa grande attrice. Allora, il nome alla nascita della Valeri è Franca Norsa, nata a Milano nel 1920 ed è secondogenita di una famiglia borghese milanese, il cui padre è di religione ebraica mentre la madre è cattolica. Franca cresce frequentando il teatro di prosa e si appassiona anche di teatro operistico musicale in giovane età.
Trascorre l'infanzia tra Milano durante l'inverno e Riccione, Venezia e la Svizzera per le lunghe vacanze estive. Le leggi razziali del 38, così come accade per tutti gli altri ebrei italiani, privano la sua famiglia di alcuni diritti e privilegi, tanto che la famiglia si trova a dover rinunciare anche alle affezionate domestiche.
Franca Valeri inizia recitando delle caricature già prima della guerra, durante l'adolescenza, in compagnia di alcune amiche con le quali inscena una storia di teatrino ad uso e consumo di amici e di parenti. Nasce proprio in questo ambito il personaggio della signorina Snob, così battezzato poi dalla radio, la Cesira alla manicure, il personaggio che stigmatizzava con sagace ironia i comportamenti ipocriti della borghesia milanese, e anche la signora Cecioni, una romana popolana sempre al telefono con mamma.
Il nome d'arte Franca Valeri viene scelto solo più tardi, nei primi anni 50.
A proposito dello spettacolo, possiamo dire che il grande tema affrontato è quello della vecchiaia. Franca Valeri, insieme agli altri protagonisti, ci ha fatto vedere come si può vivere la senilità non chiudendosi dentro casa, senza infingimenti e mascherature, continuando, per quanto possibile, a fare ciò che si sa fare con grande generosità.
La Valeri ci fa riflettere sul senso dell'invecchiamento e ci dice che manca un'etica dell'invecchiare, in cui l'essere vecchio è costantemente rimosso, se ne parla poco, facendo finta che non ci sia, per non dire di ciò che viene dopo la vecchiaia, di cui giustamente nessuno parla volentieri. Una società post-mortale, come dice una sociologa francese, non nel senso che ha eliminato la morte, ma che ha eliminato il pensarci.
Le luci della ribalta.
Una bellissima stufa costituisce quasi in toto il decor ed è allo stesso tempo l'antitesi della protagonista, la presunta contessa Matilde. La stufa bella e spenta, lei non molto bella, ma sempre accesa. Attorno a lei una piccola corte di coprotagonisti, personaggi scritti appositamente per gli attori che li hanno interpretati, allo scopo di stimolare la mente tanto lucida quanto immersa nel proprio mondo della contessa.
La sua non è demenza senile, né follia, è semplicemente l'attitudine ordinaria di una donna convintamente fuori dagli schemi, dalle convenzioni, dalle banali routine, desiderosa di non avere mai una meta, mai un obiettivo, persino alla sua età. Ovviamente convivere con un personaggio del genere non è semplice, c'è chi le tiene testa giocando con le stesse sue carte del raffinato cinismo e della sottile ironia, come la segretaria Angèle, che finisce per stancarsi e andare via.
E c'è chi invece, come la sarta cameriera Millie, l'ha appena conosciuta e la tratta con riguardo che ispira una distinta e anziana signora, dalla lucidissima mente e dalla brillante prontezza di spirito. Infine c'è il figlio Manfred, che rappresenta il senso di responsabilità tanto fuggito dalla contessa, che si ostina a dire di non avere figli. Riflessione anche sulla selettività della memoria, che sceglie cosa conservare e cosa invece eliminare.
Lo stream of consciousness della Valeri conduce attraverso i labirinti della mente, attraverso l'arma dell'elegante ironia tipica dell'attrice, esaltando la bellezza ma insieme il peso dell'intelligenza e della libertà di pensiero, mai apprezzata, per lo più compianta. La contessa che dà del lei a tutti e non sembra scomporsi davanti a nulla, solo per un attimo cede alla debolezza di pensarsi in una vita normale, con suo figlio e nipotini, una segretaria devota e premurosa, insomma con tutto ciò che ha rifiutato per tutta la vita. Ma questo attimo di fantasia non è altro che il nuovo slancio per ricominciare.
Niente di patetico, niente di triste, nessun addio, nessun vittimismo, nessuna nostalgia. Lo spettacolo ha un finale aperto, come annunciava già il titolo, non tutto è risolto, sulle possibilità infinite che la vita continua ad offrirci e che fino all'ultimo dobbiamo cogliere e sfruttare. Franca Valeri è uno splendido esempio di forza, tenacia, amore per l'intelligenza e per l'arte, che né la vecchiaia, né la malattia possono fermare. Usciamo da teatro desiderando di essere lei.
Il fantasma dell'opera. Curiosità a teatro.
Il nome d'arte Franca Valeri viene scelto solo più tardi nella sua carriera, nei primi anni 50, sul suggerimento dell'amica Silvana Ottieri, che quel periodo stava leggendo un libro del poeta Paul Valéry, e su spinta del padre ingegnere, che non era convinta della carriera d'attrice della figlia.
Inoltre, lo sapevate che nel 2003 Franca Valeri collabora con il rapper Frankie Energy MC, prestando la sua voce per i pezzi del prologo e dell'epilogo dell'album Ero un autarchico?
E inoltre, pensate che a 91 anni Franca continua a lottare. Infatti nell'aprile del 2011 sostiene l'occupazione della Sala Rigoni, ex Cinema Palazzo, nel quartiere di San Lorenzo a Roma, partecipandovi attivamente con un intervento insieme a Sabina Guzzanti, che ha realizzato un documentario sulla carriera di Franca Valeri. E inoltre il 16 giugno 2011 interviene anche al Teatro Valle durante l'occupazione.
Almanacco del teatrofilo.
E siamo come sempre in chiusura e siamo arrivati al momento in cui vi ricordiamo i prossimi appuntamenti con gli spettacoli in giro per l'Umbria e per l'intera penisola. Il prossimo 7 aprile a Foligno, tanto per cominciare, arriva Itis Galileo di Francesco Niccolini e Marco Paolini. Itis Galileo si può definire come teatro no profit, un'occasione per ragionare di scienza mal digerita sui banchi di scuola, di argomenti ben portati da filosofi, maghi, preti e scienziati circa il modo di immaginare l'universo, di spiegare l'attrito e anche di fare l'oroscopo.
Invece restiamo in casa al Teatro Morlacchi, l'ultimo appuntamento della stagione 2013. Dal 10 al 14 aprile non perdetevi il Don Giovanni, vivere è un abuso, mai un diritto, di e con Filippo Timi e con Umberto Petranca. Dopo lo strepitoso successo di Giulietta e Romeo, Filippo Timi mette in scena, sempre insieme al Teatro Stabile dell'Umbria, questo atteso spettacolo che non mancherà ancora una volta di stupire e divertire.
Invece l'11 aprile a Gubbio arrivano The History Boys di Alan Bennett, spettacolo diventato un caso per la risposta entusiasta degli spettatori più giovani. Vincitore di ben 3 premi UBU, replica il successo della versione originale, vincitrice di ben 6 Tony Award e subito trasformata in film.
Infine vi segnaliamo che il prossimo 12 aprile, al Teatro di Gualdo Tadino, si terrà Celestina, Ielemo fatta, te voglio fa contenta, beh, perdonatemi la pronuncia scorretta, una confidenza monologante fresca e dirompente che nasce da una profonda riflessione sulla necessità dell'incontro e si apre con vivacità al mondo. Celestina è matura e infantile allo stesso tempo, saggia ed entusiasta, vissuta e straripante di vita.
Per quanto riguarda i principali palchi nazionali, vi segnaliamo al Teatro Arena del Sole di Bologna dal 4 al 14 aprile la prima nazionale di Miseria e Nobiltà di Nanni Garella e Edoardo Scarpetta, con Vito Umberto Bortolani e Nanni Garella, una produzione Nuova Scena Arena del Sole, Teatro Stabile di Bologna e Arte e Salute Onlus. Uno spettacolo che mette in scena un mondo affamato, disperato, violento e allo stesso tempo vitale, ricco di fantasie e di speranze.
Invece scendiamo un po' più giù e al Teatro Vittorio Emanuele II di Messina non perdetevi lo spettacolo Scene da un matrimonio di Ingmar Bergman, una pièce assente dalle scene italiane da molto tempo, che invita ad una proposta nei confronti del pubblico attraverso una rilettura dei comportamenti in chiave contemporanea e contestualizzata alla nostra cultura.
E anche per questa settimana è tutto. Noi vi ricordiamo che la prossima settimana non andremo in onda per sospensione pasquale. Potrete però riascoltare questa e le altre puntate del nostro programma direttamente sulla pagina dedicata sul sito di Radiofonica. E in ogni caso potrete ascoltarci tutti i martedì, ovviamente certo il prossimo, alle 15.15 e alle 19.30.
Il comodino dietro al sipario. Pillole anticrisi sul teatro. Rubrica settimanale a cura di Paola Faraca, Rossella Biagi e Sabrina Fasanella.
Radiofonica.com.